commemorazione oggi, a proposito oggi sì, si fanno queste commemorazioni dell'11 settembre, si fanno ancora in Cile, soprattutto a Santiago, ci sono gli scontri con la polizia.
Sono routine quasi, sono quasi una routine.
Sono quasi una routine, la cosa buffa è che il grosso di manifestanti sono ragazzi che non erano... ragazzi che adesso hanno 30, 20 anni, 25 anni, 18 anni, 15, quindi non erano neanche lontanamente nati l'11 settembre del 73. Comunque, a parte questo, che è più ormai quasi un folklore, la situazione adesso è, come hai detto tu, non so se definirla interessante, però bisogna contestualizzarla un po'. Sai che a dicembre ci sono state le elezioni presidenziali,
sì, certo,
e parlamentarie. E quindi lì il Presidente della Repubblica è capo dello Stato e capo del governo anche, quindi ha molto potere, sceglie i ministri.
Sì. Sono quelle volute da Pinochet, sono ancora quelle.
Cioè il sistema elettorale è quello ancora. Insomma, sotto Pinochet non c'erano elezioni.
Sì, sì, no, certo, però era quella.
Però la destra, prima di
andare
il potere, ha inventato questo sistema maggioritario estremo, per cui, insomma, è troppo lungo spiegarlo, è difficile, se tu non fai parte di uno dei due grandi blocchi non eleggerai mai nessuno. No? In queste elezioni però parlamentarie, il centro-sinistra ha una maggioranza risicata, però è una maggioranza di uno o due voti, quindi tutto questo programma e col quale ha vinto e per il quale ha vinto, perché io stavo per dire Pinochet, Bachelet,
sì, lapsus freudiano,
francesi. Lei ha vinto soprattutto perché negli ultimi 2, 3, 4 anni c'era stata in Cile una mobilitazione sociale di grandissime dimensioni per l'educazione, per la salute, per una nuova costituzione, per una serie di rivendicazioni che non sono, non bisogna pensare che quelli sono rivendicazioni socialiste o addirittura rivoluzionarie, sono in parte un normalizzare la situazione rispetto ad altri paesi, anche se è sempre più difficile sapere cosa vuol dire normalizzare, perché anche in Italia sta succedendo di tutto, no?
Sì.
Anche in Europa, insomma. Però comunque volevano questi ragazzi, queste persone, queste masse, perché erano state mobilitazioni molto grosse, anche sindacali, anche dei lavoratori, vogliono una serie di riforme che rompa definitivamente con uno statu quo che è stato in realtà un'eredità della dittatura, del neoliberismo di destra, no? Che non è mai stato toccato nelle fondamenta negli ultimi 40 anni. Anzi, il Cile è stato un paese esemplare per molti altri nel mondo e penso anche in Europa. No?
Sì, decisamente. Basti pensare a quello che pensava Berlinguer.
Ecco, questo programma che porta Bachelet alla presidenza a dicembre è un programma che in sé non è un programma rivoluzionario, però dato il contesto... acquista un carattere di rottura, molto di una grossa rottura con lo statu quo, e quindi sfida e mette in questione interessi economici enormi, no?
Sì.
E quindi resistenze enormi, che però sono resistenze che coinvolgono anche una parte di questo centro-sinistra al governo, perché il centro-sinistra al governo adesso rispetto a quello di prima si è un po' sbilanciato verso sinistra, perché comprende anche i comunisti, e quindi è un'alleanza di governo che va dai comunisti ai democristiani.
Sì.
I democristiani adesso si stanno discutendo tutte queste riforme in Parlamento e i democristiani fanno come hanno sempre fatto dappertutto, no? Negoziano, trattano. I democristiani hanno molti interessi nell'educazione privata, quindi puoi immaginare
quando viene svuotata un po' la...
Svuotata non so se dire così, però viene molto... In realtà non si sa ancora perché non è stata...
Cioè, presentata.
In corso, Non c'è ancora la legge di riforma universitaria, non c'è ancora la legge di riforma del sistema sanitario, la legge della riforma fiscale, che è molto importante perché in Cile i ricchi praticamente non pagano tasse, allora hanno un prelievo fiscale sotto il 20%, in molti casi sotto il 10%, quindi pagano pochissimo. E allora questo governo nel suo programma vuole portare la tassazione ai guadagni delle imprese a un livello più alto, non credo che fino ai livelli in cui ci sono in Europa, però un livello comunque che permetta di ottenere delle risorse per fare la riforma universitaria, la riforma della salute, eccetera. Cile è entrato in questo gruppo della OCSE, no?
Sì.
Fra i paesi della OCSE è il paese con l'educazione più cara.
Cioè le tasse sono le più basse e l'educazione è quella più cara.
Sì, l'educazione è più cara, è pazzesco, però è così. E quindi anche questa ribellione dal 2011, 12 e 13 parte da qui, le famiglie non potevano continuare a permettersi di mandare i figli all'università, eccetera, eccetera.
Ma ho visto che anche in agosto c'è stata una grossa manifestazione studentesca di 80.000 persone.
Tra l'altro a novembre scorso, che ero lì, ci sono state le elezioni alla federazione degli studenti, che qui non esiste in Italia una roba del genere, è come il sindacato degli studenti, però che è molto importante perché votano in molti e loro possono attuare delle politiche, no?
Sì.
E lì ha vinto una lista, addirittura una lista libertaria.
Ah, bene.
E le prime tre liste sono liste, una libertaria, una di sinistra non comunista e poi comunisti. Quindi fra gli universitari c'è una stiamo parlando delle università pubbliche, perché le università private invece
certo.
Sono un gruppo di università, ci sono molte università in Cile, questo sistema ha creato decine e decine di università, alcune quasi tutte completamente inutili. E ce n'è una o due grandi università private in cui costa molto studiare e gli studenti di queste università, che sono dette le università di quota 1000 perché stanno all'altezza di 1000 metri di altezza, perché i quartieri alti borghesi cileni sono alti.
Ah, ecco, sono sulle Ande.
Siccome loro non scendono mai in città e vivono sempre lì e li chiamano così, quelli non hanno partecipato praticamente alle mobilitazioni, però insomma non è molto importante.
Ma a livello di preparazione di queste università, dal punto di vista anche di vecchio docente antico?
No, ci sono l'Università del Cile, che è la grande università pubblica cilena, è a un livello molto buono.
Ah, bene.
Un livello molto buono. Le università private in genere sono molto scarse.
Beh, come sempre, insomma.
Sì. In Cile ci sono due grandi università riconosciute per essere università di prestigio anche internazionale, la Università del Cile e l'Università Cattolica, che è un'università a stato pubblico, ma in realtà è un'università del Vaticano, cioè della Chiesa. Vabbè. Ci siamo persi nel...
No, mi è arrivato un SMS che dice un po' quello che era venuto in mente anche a me quando hai parlato prima di libertari che avevano vinto le liste libertarie, cioè dei libertari che erano candidati in elezioni. Infatti il commento è viva il Cile. Perché?
Sì, sì, questa è una ragazza, la presidentessa della Federazione di Studenti. Che è la presidente che viene dopo Camila Vallejo, che era quella che,
sì, è stata eletta a sua volta deputata.
Che invece era comunista. Questa è una bellissima ragazza pure lei.
Anche la Camilla non era.
Bene, infatti. E questa qua, insomma, loro si definiscono libertari, si richiamano ai testi dei libertari storici, però io li ho conosciuti un po', abbiamo parlato un paio di volte, però sotto le elezioni, quindi erano lì con la preoccupazione delle elezioni in corso. E quindi no, niente, ti dicevo, c'era tutto questo, c'era stato uno sciopero anche a novembre molto lungo, molto grosso dei portuari cileni.
Sì.
che quello per il Cile, cioè fare uno sciopero di portuari, era come era successo nel 72 con i camionisti.
Con i camionisti, sì.
I portuari sono fondamentali perché l'economia cilena dipende tutta dall'esportazione.
Sì.
E quindi dipende dai beni che esportano negli Stati Uniti, in Europa, in Oriente, eccetera, eccetera. E quindi hanno dovuto, loro qua sono stati, hanno paralizzato i principali porti per un mese.
Ma la rivendicazione è qua?
Salariali. Salariali di condizioni di lavoro.
Puramente salariali.
Di lavoro, eccetera, eccetera.
Quindi.
Perché non ti sto qui a spiegare quanto guadagna un operaio in Cile, perché non ci crederesti.
Ecco, più o meno.
cioè, guadagna molto meno che qua.
Che già è difficile.
Allora ci sono state tutte queste mobilizzazioni di cui ti dicevo, no? Che hanno poi alle elezioni ci sono anche, perché tutta questa gente un po' alla fine nel ballotto, cioè non tutti, perché c'è stata un'astensione del 50% alle elezioni. E molto
buono.
Di questo movimento, di quello, non votano, soprattutto i giovani votano pochissimo.
Sì, che mi sembra un dato per certi versi anche non sgradevole, ecco, nel senso che...
Sì, a parte che è un dato che non è solo cileno, no?
Sì, oltretutto.
Ecco, anche qui votano sempre meno i giovani, credo. Però, insomma, adesso alcuni di alcune delle persone che avevano manifestato, avevano partecipato nelle mobilitazioni prima, hanno votato perché c'erano, pensa che c'erano 12 candidati,
sì.
15, e la grande maggioranza erano di sinistra, quindi era tutto sparpagliato, no?
Sempre per il criterio che si diceva prima, che più si è alleati più si riesce.
Sì, esattamente, c'erano almeno 4 candidati che potevano benissimo non esistere ed essere solo uno, no? Però poi alla fine nel ballottaggio, perché Bachelet non ha vinto nel ballottaggio, molti hanno votato per lei, pur di punire questa destra fascistoide che c'è in Cile, che ha avuto una sconfitta pazzesca nell'elezione perché non ha superato il 25%, cosa che non era mai successo.
Sì, ma è proprio inguardabile comunque, anche rispetto alle altre destre fasciste.
Cioè, una parte di questo centrodestra è come una destra abbastanza normale, non è una destra tremenda, però la metà, soprattutto uno dei due partiti, sono ancora pinocetisti, no? E quindi sono inguardabili, improponibili, insopportabili. Però, ti dicevo, in questo contesto di discussioni, un po' di tensione politica, non direi che c'è una tensione sociale in Cile in questo momento, però c'è molta tensione politica perché queste riforme sono cruciali, non si capisce quali di queste riforme verranno applicate, approvate, quali no, no? Comincia una serie di attentati con bombe. All'inizio erano bombe molto, insomma, piccole bombe lasciate in posti dove non c'era nessuno, di avvertimento, senza nessuna rivendicazione mai. L'altro giorno però hanno fatto scoppiare una bomba in una stazione della metropolitana, anzi in un ristorante, in un bar-ristorante, in un fast food di una stazione, di una grossa stazione della metropolitana. E per caso non c'è scappato il morto, cioè c'erano una quindicina di feriti, però poteva anche, cioè è la prima volta che mettono, voglio dire, è la prima volta che mettono una bomba dove c'è gente. E quindi questo è un salto qualitativo.
Sì, oppure può far pensare che non siano le stesse cellule anarchiche che avevano probabilmente messo le altre,
sì,
bombe.
Guarda che queste cellule anarchiche sono veramente fantomatiche, perché nessuno, loro hanno arrestato delle persone l'anno scorso di cellule autodefinite anarchiche, però non sono, tutti questi sono stati prosciolti dalle accuse di aver messo le bombe. Quindi, e poi dopodiché si continua a parlare di anarchici, però sai che anarchico è oggi una delle voci più usate nel mondo occidentale e non si sa cosa vuol dire, no? Ci sono anche gli anarchici veri, però. Però questi gruppi anarchici di cui parla la stampa, i politici, eccetera, in Cile nessuno sa, non c'è una persona con nome e cognome, non c'è una rivendicazione, cosa che è strana, no?
Sì, decisamente.
Queste sono caratteristiche tipiche del bombarolo fascista, no?
Che sì, non, certo.
Non rivendicano perché vogliono solo creare un...
Poi cercano la strage, mentre invece i pochi, i ragazzi che avevano arrestato in Spagna non cercavano sicuramente la strage, erano cose dimostrative. Avevano messo degli ordigni artigianali, ad esempio nella chiesa di Francisco Franco, quindi erano, però dando, avvertendo prima, quindi era proprio tutta un'altra cosa.
Questo è molto inquietante perché, cioè, se io vivo a Santiago, io per esempio quella metropolitana, quella stazione la usavo parecchio, però immagino che la gente non è, cioè si è creata una situazione un po' di molta gente non vuole
timore.
Accettare questo e non vuole pensarci e va a lavorare come prima e non ci pensa, però è importante questa cosa qua che ti mette una bomba.
Sì, sì, certo.
Una metropolitana, no? E che
può inquietare.
La prima volta in un paese in cui c'è una lunga tradizione di bombaroli fascisti, che,
sì,
che hanno sempre messo le bombe sotto, durante il governo Allende non facevano altro che mettere bombe, no? E spesso senza rivendicare niente, però era chiarissimo. Invece adesso in Cile nessuno fa questa ipotesi, cioè qualcuno, ma non sui giornali comunque. Adesso in rete si può anche avere delle informazioni, delle opinioni, delle cose diverse, come sappiamo, no?
Sì, certo.
Nei grandi mezzi.
La stampa ufficiale. Non...
Nessuno, cioè tutti danno per scontato che sono gli anarchici. Chi sono non si sa. E vabbè.
Vabbè.
Quindi la situazione non so se può fare un'idea, no?
Sì, da questo punto di vista e anche dal punto di vista delle riforme che appunto... sono molto annacquate perlomeno, e la componente di sinistra, diciamo appunto la Camilla Vallejo ad esempio,
la Camilla Vallejo non è
non si distacca.
Di sinistra, la Camilla Vallejo è una militante disciplinatissima del Partito Comunista che è deputata nel Parlamento, quindi sta nel governo.
Quindi la ribellione studentil non ormai è stata soffocata, ecco.
No, per niente.
No,
Camilla Vallejo era la leader perché era stata eletta per un anno da queste elezioni che si fanno tutti gli anni.
Sì.
Dopodiché ce ne sono altri.
Sì, no? Sì, no, intendevo in lei, è stata soffocata.
Ma questo non lo so, perché lei adesso ha letto l'altro giorno dichiarazione sua che non avrebbe votato un certo articolo discussione sulla riforma universitaria perché non era d'accordo. Cioè, lei è una specie di discola, si può dire così?
Sì, sì, sì.
Ecco. Perché deve anche guardare un po', cioè non può perdere la faccia, credo, no? E anche perché, francamente, io non credo che lei sia una disonesta o cose del genere. Però lei ha accettato la disciplina del partito, il partito vuole stare al governo, come fanno sempre i comunisti.
Sì, no? Sì, certo.
E quindi... questo non vuol dire però che il movimento studentesco non esista più,
no.
Perché ad agosto appunto hanno fatto di nuovo una manifestazione con 100.000 persone a Santiago.
Infatti, era quello che dicevo.
Ed è importante che siano vivi in questo momento quando verranno decise le questioni in Parlamento. E loro, fra l'altro, si sono... La direzione della federazione degli studenti, cioè la confederazione delle federazioni delle diverse università cilene, cioè questa organizzazione, diciamo, che controlla non è una bella parola, insomma, però che rappresenta teoricamente tutte le università, faceva parte di una commissione creata dal governo per partecipare formalmente alla discussione sulla riforma. E la settimana scorsa loro si sono ritirati perché hanno detto che non serviva a niente, perché non gli davano retta, perché loro, le cose che loro dicevano, cioè che non li stavano, che nessuno li cagava, insomma.
Certo.
Quindi sono andati via, quindi è un rapporto un po'... d'altra parte il ministro dell'istruzione è uno che si è sempre dichiarato amico degli studenti, amico, però lui deve sottostare anche a quello che viene deciso dalla Presidente, eccetera. Quindi è una situazione aperta, può succedere di tutto, che le riforme vengano insabbiate, che le riforme vadano avanti parzialmente, quanto parzialmente non lo sappiamo, comunque non saranno approvate tali quali furono proposte nel programma elettorale, questo è chiaro.
Oppure che si inneschi questa spirale di tensione con violenze. Sì.
Infatti quello sarebbe importante, però io ho sospetto che qui si voglia creare, cioè ho il timore che si voglia creare un ambiente che in Cile si conosce, si sia memoria, ancora che ha gli anni per avere quei ricordi, quella strategia della tensione che
in Italia, che poi anche in Italia infatti
conoscono, no?
Non certo, dal 67 in avanti.
Ecco.
Va bene. Grazie del panorama, poi in questa data storica, insomma, vabbè, noi ne abbiamo parlato più che altro del Cile del 2014.
Sì, sì. Ma le celebrazioni si fanno, ti ho detto, intanto,
sì.
Però non so che cosa altro si possa dire a 40 anni se non ricordare.
Sì, infatti,
il sacrificio di tante persone, il fatto che tante persone siano morte.